File numero 54, pagina 196. 16 maggio. Dai calcoli che è stato possibile fare, risulta che gli italiani trasportabili per il rimpatrio sono soltanto il 50% dei sopravvissuti, e cioè 1094. Una percentuale altissima, quella degli ammalati gravi, che si spiega con le condizioni di paria del lager che noi siamo stati. Ci consola quanto afferma Don Manziana, visitatore infaticabile dei nostri ammalati sparsi nelle varie infermerie, dentro e fuori il vecchio recinto, e cioè che parecchi stanno migliorando rapidamente, fra i quali Ruggero Spadaro, arrivato qui agonizzante dopo una spaventosa marcia a piedi che aveva seminato le strade di morti. Alcuni di questi nostri compagni è proprio a Don Manziana che debbono la sopravvivenza, come quell'italiano che da giorni e giorni non riusciva a urinare, cosa di cui il personale tedesco non si era accorto. È stato Don Manziana a suggerire di applicare una cannula, risultata poi risolutiva e salvifica. Vengo informato che a pochi chilometri da qui esiste un piccolo lager, definito Durchgangslager, e cioè lager di transito, nel quale si troverebbe un centinaio di nostri connazionali. Poiché è stato posto sotto la giurisdizione del Comitato italiano, mi devo recare là per averne l'elenco, includerli nel nostro, predisporre ogni cosa affinché possano venir rimpatriati insieme con tutti gli altri italiani. Mi si dice che in quel lager non ci sono soltanto italiani, ma uomini delle più diverse nazionalità, rastrellati in Germania, e cioè prigionieri militari evasi dai loro campi di prigionia, ex lavoratori volontari in Germania, ex SS in attesa di giudizio e vari altri. Il comando mi mette a disposizione quattro soldati e con una jeep andiamo. Trovo una situazione difficilissima, caotica, di estrema tensione, e nessuno che voglia confidarsi, neanche fra di loro, tanto che non gli è stato possibile dar vita neanche ad un simulacro di comitato nazionale, nemici come sono l'uno dell'altro. Soltanto due o tre accettano il colloquio, gli altri stanno lontani, come se io potessi costituire per loro un pericolo, per quel mio cercare di avere i loro nomi, farne un elenco. Da quei pochissimi che sembrano fidarsi, vengo a sapere che c'è un gruppo di facinorosi che dominano su tutti e che sono armati. Per cui un colpo fa presto a partire. Ed è meglio perciò che io me ne torni da dove sono venuto, senza cercare di sapere oltre, e tantomeno i loro nomi e perché si trovano là. 17 maggio. Resoconto di seduta dell'IPC. 1. È stato istituito un ufficio informazione per gli ebrei. 2. Il rappresentante del gruppo ebraico assisterà d'ora in poi alle sedute dell'IPC, ma senza diritto di voto, per i motivi esposti nella seduta del 30 aprile. 3. Si precisa ancora una volta, da parte del comando americano, che i viveri distribuiti non erano francesi ma americani. Il trasporto venne però effettuato con camionisti e automezzi francesi, da cui l'equivoco e le tante discussioni succedutesi. 4. Nessuno può inviare individualmente lettere o esposti al comando americano e neanche alla segreteria dell'IPC. Tutto deve passare attraverso i comitati nazionali che devono vagliarli e eventualmente approvarli ed inoltrarli. Comunque gli esposti diretti agli americani devono essere in lingua inglese. I CN devono scartare senza esitazione tutte le missive cervellotiche o inutili. 5. Sono stati trovati 104 permessi di circolazione in possesso dei non titolari, quindi tutti i permessi vengono ritirati e rifatti. 6. Entro domani, ore 12, consegnare gli elenchi di coloro per i quali si chiedono i permessi. 7. Tutti i mezzi di trasporto, biciclette, carrettini a mano, eccetera, che circolano per il campo verranno requisiti. Il delegato della Croce Rossa americana, presente alla seduta, dichiara che: A. Da questo momento in poi le cartoline prestampate verranno distribuite separatamente a seconda delle nazionalità, e soltanto per l'Europa occidentale. Un giorno ad una nazionalità ed un giorno ad un'altra, per evitare confusione. B. La Croce Rossa americana distribuirà domani pacchi viveri a tutti, La provenienza stavolta è veramente francese. C. Chi vuole scrivere a persone residenti in Occidente può farlo. Per l'Italia, anche del Sud, per la Jugoslavia, la Polonia, l'Unione Sovietica, eccetera, nessuna garanzia per l'arrivo. Domanda. Che cos'è con le nazionalità che sono fuori del recinto? Risposta. Gli ammalati che si trovano in quelle infermerie devono rimanere fuori dal campo. Nessuno può rientrare. La situazione delle donne è grave, ma finora non si è trovata alcuna soluzione. Effetti personali. Tutto ciò che verrà recuperato verrà consegnato ai comitati nazionali, anche il denaro in RM. Occorre mettere particolarmente attenzione agli oggetti appartenuti ai deceduti, oggetti ed effetti personali ai quali i parenti danno grande valore, quello del ricordo. Completare quindi al più presto gli elenchi dei morti. La città esterna verrà ampliata per mettere a disposizione degli ex deportati una porzione del parco. Se l'igiene è decaduta nel campo, la colpa è degli stessi ex internati che si rifiutano di collaborare e non riconoscono alcuna autorità. Da parte nostra facciamo rilevare che una parte degli ex prigionieri è costituita da elementi asociali, ai quali è stato più facile che agli altri arrangiarsi e quindi sopravvivere. È bene che i nostri liberatori lo sappiano e non si stupiscano se da costoro non ottengono né collaborazione né disciplina. 20 maggio. Scindiamo i compiti della segreteria del nostro CN. Nei locali della baracca rimangono soltanto gli addetti alla compilazione degli elenchi e l'archivio dei documenti provenienti o diretti alle autorità americane, all'IPC, eccetera, nonché la collezione dei bollettini nazionali, nostri ed altrui, finora editi. 22 maggio. Domani mattina tutti i francesi, in condizione di viaggiare, partiranno. Loro odierno brindisi di addio nell'edificio numero 15, in muratura, fuori dal recinto, che è stato loro assegnato dagli americani dopo che erano venuti qui i generali francesi e le altre autorità. Altrettanto faranno nuclei di altre nazionalità, olandesi, cechi e una parte dei polacchi. Ne approfitto per chiedere agli americani di assegnare a noi i locali che i francesi lasceranno liberi. Si tratta di un grande edificio arredato di tutto punto, già sede di un comando militare SS. Risposta totalmente e incomprensibilmente negativa. Dopo lunghe insistenze, ottengo dai francesi che 14 ebrei di Rodi, arrivati qui con altri 8 da Auschwitz, dopo un angoscioso viaggio e molte di loro che sono morte durante il trasferimento, partano con loro, avendo, come affermano e in parte dimostrano, parenti in Francia. Avventuroso salvataggio di Salvatore Maffei, che alcuni russi, che erano con noi nell'autunno-inverno del 43 nella baracca 25, hanno riconosciuto e vorrebbero giustiziare, a causa dell'odioso trattamento da lui usato su tutti noi. Lockhausen è un sottocampo di Dachau. Lo raggiungo appena in tempo, in bicicletta, e faccio chiudere il Maffei, per prudenza, in una cella del bunker di Dachau. Emettiamo un comunicato, diretto a tutti gli italiani. Chi ha testimonianze contro o a pro di lui, le metta per iscritto. Consegneremo ogni documento agli americani, che si riservano ogni decisione. 23 maggio. I francesi, salvo quelli che si trovano ricoverati nelle infermerie, sono partiti. Ripeto la richiesta che venga assegnato a noi l'edificio che occupavano. La risposta è ancora no. Ne prendiamo atto, e poiché nessuno di noi è disposto a rimanere ancora nelle baracche putride e infette del vecchio lager, decidiamo. Operazione perfetta. Appena gli automezzi si portano via i nostri cugini d'Oltralpe, un centinaio di uomini varca di forza il cancello del vecchio recinto e occupa l'intero edificio numero 15, rimasto libero, e, subito dopo, poiché non ci basta, il 26. L'edificio numero 15, il principale, è però stato lasciato volutamente dai francesi in tale stato che mi devo rivolgere all'ufficiale che comanda la polizia militare americana, un franco-canadese, che non sempre concorda con le decisioni a noi ostili di altri suoi colleghi e che anzi sembra avere simpatia per noi, il quale ci fornisce 40 prigionieri SS per una pulizia a fondo di tutti i locali, dove possiamo finalmente riunire tutti i nostri connazionali, finora sparpagliati, evitando così pericolosi attriti di ogni genere. Poche ore dopo, due ospiti, madre e figlia, ebree ungheresi. Ha 15 anni la figlia, Ilona Seidenfeld. La madre, della quale non si sentiva sicura nella baracca dove finora erano ospitate, temendo che qualcuno potesse approfittare della giovinetta. Assegniamo alle due donne una cameretta con porta che si può chiudere a chiave. Grandi ringraziamenti. E la chiave che forse non verrà usata. Degli italiani, dice la madre, ci si può fidare. Anch'io ho una cameretta tutta per me, dove dormire e lavorare. Colgo l'occasione per scrivere, di notte, un articolo per il nostro bollettino. Titolo Essere uomini. Verrà pubblicato nel numero 24. Mentre gli SS prigionieri facevano, a denti stretti ma molto bene, la pulizia dei locali, sono tornato a trovare le ebree di Rodi, alcune delle quali non sono partite per la Francia come le loro compagne, preferendo altre destinazioni. Ma è anche perché le precarie condizioni di salute non consentono di affrontare i disagi di un lungo viaggio in camion scoperto. Quattro di loro mi dicono che verranno domani nella nostra nuova sede per farmi conoscere i particolari della loro spaventosa odissea. Il comandante americano è furibondo con noi per quel colpo di mano. Dice che siamo anarcoidi, ma gli interventi del maggiore Nolfo e del tenente canadese riescono a stornare i minacciati fulmini. Rimane però tangibile una profonda irritazione. 25 maggio. Riunione straordinaria dell'IPC è per esaminare la posizione dell'ex ministro greco Iokarinis, che risulta avere, in un primo tempo, collaborato con i tedeschi occupanti, che lo hanno poi arrestato e deportato per motivi che Iokarinis non precisa. Viene sospeso dall'IPC in attesa di chiarire la sua situazione. Suo tentativo di fuga non riuscito. Finisce anche lui nel bunker. Rissa furibonda tra un nostro compagno e tre militari americani. Riusciamo a stento, Manziana, Barbina e io, a evitargli le celle del bunker, diventate pericolose perché succede a volte che gruppi di militari americani, rientrati ubriachi, vi irrompano, purtroppo anche in mezzo a loro, ovviamente c'è di tutto, e si divertono a prendere a calci e pugni i malcapitati, o li tengano fermi e ficchino loro in bocca un imbuto, costringendoli ad ingurgitare litri e litri di birra o di acqua, fino a gonfiarli, tra le risate degli altri avvinazzati che assistono. Delle otto ebree di Rodi, quattro hanno mantenuto la promessa e sono venute a trovarci. Annoto le loro dichiarazioni relative alla terribile odissea da Rodi ad Auschwitz, da Auschwitz a Dachau. Le batto a macchina e gliele consegno affinché le completino e correggano, così da avere un documento obiettivo e preciso. 26 e 27 maggio. Improvvisa comunicazione delle autorità americane. Possono partire, domani mattina, i nostri connazionali in grado di affrontare il viaggio. Con grande amarezza scopriamo che quel settore della segreteria che doveva preparare gli elenchi dei trasportabili non ha fatto niente e che il nostro consigliere, che avrebbe dovuto accertarsi che il lavoro venisse compiuto, si è lasciato ingannare. E ora è sera, mancano poche ore al momento della promessa partenza, le 5 del mattino, su 23 camion messi a nostra disposizione, su ognuno dei quali dovranno salire non più di 30 uomini. Smarrimento e furore. E il responsabile diretto del disastro, che ha preso la fuga, appena appena in tempo per salvarsi. Non resta che una soluzione. Faccio portare all'aperto, è una bella nottata, non fredda, una macchina per scrivere, sotto la luce di un lampione. E là, con l'aiuto di decine e decine di nostri connazionali che si alternano nell'inventare nomi, cognomi e indirizzi, batto a macchina in 6 coppie 690 nominativi. Tutta la notte così, ma alle 5 gli elenchi di fantasia sono ultimati. Gli italiani in grado di partire non sono però nel numero previsto dagli americani, ma 870, e non resta, per riuscire a farlo, che farne sdraiare una decina su ogni pianale, semi coperti dagli indumenti dei compagni, in modo che i militari, contando le teste che emergano, non se ne accorgano. E ancora una volta la fortuna ci assiste, anche se abbiamo passato momenti di trepidazione, perché la burocrazia ha i suoi diritti e le operazioni di salita sui camion, fatte ripetere, si trascinano per ore. Infine, partenza. Sono le 11. Fuori dal recinto attendono i 128 uomini che, dal 16 maggio, e cioè da 10 giorni, erano stati trasferiti a Schleichheim, caserma Friedman, la quale, anche se parzialmente bombardata, era ancora in grado di ospitare più di 1000 persone. Con i nostri connazionali sono infatti quasi 1.000 gli uomini di vari paesi che, in quella stessa data, sono stati trasferiti lì. A guidare la nostra centuria, il Comitato italiano aveva delegato uno dei più efficienti e autorevoli dei suoi, l'avvocato Egidio Zoratti, che, anche se ancora assai traballante nella salute, ha accettato di buon grado il faticoso incarico. Sono così 998, e forse anche 1.000 e più, gli italiani che tornano in patria, tra quelli che erano ancora qui, e i trasferiti a Schleißheim, dove, per quanto ce ne dice Zoratti, sono stati piuttosto bene. Con questi 1.000 sono partiti quasi tutti i componenti del nostro comitato, ma don Manziana e don Fortin e don Foglia e don Erino D'Agostini sono rimasti, e con loro, e con me, Narciso Borisi e Gigi Mazzullo e Ermanno Belotti, uscito da pochi giorni dall'infermeria, e restano lo studente in medicina Tony Slongo e il suo collega Bruno Barzotto, che è in gravi condizioni fisiche e sa benissimo che non potrà sopravvivere a lungo. E c'è pure Franco Gonzatti, lui pure nuovo acquisto, e c'è Aldo Battagion, che sarà il nostro interprete di tedesco. Rimangono i due infermieri, Nuzzo Martinelli e Vide Don Alisio. Rimane il miracolato Ruggero Spadaro, ai quali via via andranno ad aggiungersi coloro che escono dagli ospedali, fra i quali Giuseppe Camia, Mirko, da partigiano. È anche partito, ma lui quasi non voleva, il mio aiutante personale, Gino Finco, preoccupatissimo per me, che non ho dormito neppure un'ora e ho disperatamente pestato sulla macchina per scrivere l'intera notte, così che sarebbero 41 ore filate che non vado a letto, dice lui che le ha contate. Scopriamo subito dopo che l'ingegner Gandusio non ce l'ha fatta a partire e che, in più, abbiamo guadagnato un vero medico, Laszlo Klein, ebreo ungherese, che si è laureato a Pavia. Ha fatto esperienza negli ospedali di quella città, parla perfettamente l'italiano ed è simpatico, affabile, esperto. Ci sarà prezioso. L'Italia è la sua seconda patria e vorrebbe tornarci. Non è purtroppo il solo che vorrebbe venire in Italia e, poche ore dopo che quella aliquota di italiani è partita, dobbiamo respingere, ed è tutt'altro che facile, l'assalto di centinaia di ex prigionieri, sacerdoti polacchi in particolare, che vorrebbero fare altrettanto. Ora che Gino Finco è andato via, devo andare personalmente in cucina per avere la mia gamella di cibo. Ma poi il problema si risolve da sé. Ci penseranno Virgilio Testa, Carlo Torniella e poi Vincenzo Di Martile a provvedere con due altri giovani. Se è stato facile trovare gli uomini per il servizio del rancio, ed è comprensibile, non lo è altrettanto per le pulizie quotidiane dei locali. Nessuno vuole lavorare, ognuno cerca di sistemarsi quanto meglio può. Come un tale, ex detenuto comune, che ha piazzato la sua branda nel bel mezzo della barberia. Era stato con un sobbalzo di gioia scoprire quella, tutta specchi e poltrone, che era stata la barberia degli ufficiali SS, e che quattro italiani, barbieri di professione, erano pronti a raderci e tagliarci i capelli in cambio soltanto di qualche sigaretta o anche di un semplice grazie. Ho cercato di convincerlo che quella branda piazzata proprio in mezzo al locale e i tanti fagotti, di roba arraffata chissà dove, sistemati sulle poltrone da barbiere, vanificavano un servizio essenziale. Rifiutava, minacciava, anzi. Ho dovuto fargli fare qualche ora di bunker, fargli vedere che cosa vi succede, per renderlo un rispettosissimo agnellino. 28 maggio. Ieri, mentre affannosamente organizzavamo la partenza dei 1.000 italiani, è giunta qui una delegazione di sacerdoti cattolici, inviata dal Vaticano e guidata dall'irlandese Monsignor Carroll. C'è con loro un giovane regista cinematografico, Marcello Baldi, in quanto tra i vari programmi c'è anche quello di girare un film sui lager, da intitolare Guerra alla guerra o qualcosa di simile. Hanno parlato con le autorità americane e con il riapparso dottor Chiurco, l'ex prefetto repubblichino di Siena, il quale, come prima cosa, si è premurato di esprimere loro, e anzitutto al nostro don Manziana, la più viva deplorazione per l'operato dei medici sperimentatori nazisti, alcuni dei quali ha chiesto di poter incontrare per manifestare loro una sua totale disapprovazione, che noi, ovviamente, non possiamo sapere quanto sincera. È per le varie lettere che, sin dai primissimi giorni, abbiamo inviato agli ambasciatori italiani in Francia e negli Stati Uniti, e in particolare per quella che Don Manziana ha indirizzato al sostituto di segreteria di Stato, Monsignor Giovan Battista Montini, che questa delegazione vaticana è stata avviata proprio verso Dachau e alla quale se n'è unita una dalla Lombardia, con camion e ambulanze e quattro infermiere, guidata dal dottor Carlo Caimi di Monza e dal suo collega Orsenigo, nipote del nunzio apostolico dallo stesso cognome. Per quanto riguarda il film in programma, sembra a noi che sia già troppo tardi. Ormai il vecchio, putrido recinto è vuoto. Chi in un modo o in un altro si è rimesso in piedi è partito. Ci sono soltanto gli ammalati nelle infermerie, mentre le migliaia e migliaia di cadaveri che erano sparsi un po' ovunque sono stati rimossi. Consigliamo perciò alla delegazione di recarsi piuttosto a Mauthausen. Lager che, essendo stato liberato una settimana dopo di noi, può forse offrire ancora qualcosa alle loro cineprese. Ora che non sono più i nazisti ad imperare con la loro voluttà sterminatrice, abbiamo la conferma che c'erano qui alcuni zingari, conferma che però corredata da una nota drammatica, in quanto una di loro è stata uccisa ieri, e non si sa perché, da un soldato americano di colore che ha scaricato su di lei la sua pistola. Pagina 202.